Allora, come annunciato, dovremmo avere al telefono un compagno della rete No Basi, né qui né altrove, e con lui appunto,
ciao,
con lui appunto, con te, volevamo appunto parlare del corteo antimilitarista che si sta organizzando per l'11 giugno all'aeroporto di Decimo Manno. Innanzitutto, se possiamo procedere con una domanda, ti chiediamo di spiegare a chi ci ascolta cos'è l'esercitazione Starex. Sappiamo che non è la prima esercitazione militare congiunta sul territorio sardo, e perciò se puoi spiegarci anche un po' la storia e le edizioni passate che sono già avvenute lì.
Allora, partendo dalla Starex, si tratta di un'esercitazione congiunta dell'aeronautica militare italiana e quella tedesca, che si svolge nei cieli sardi fra il 9 e il 12 giugno di quest'anno. Consiste principalmente in operazioni appunto di aerei che atterrano e decollano dall'aeroporto militare di Decimo Manno e vanno a bombardare zone a terra e a mare della Sardegna. Zone a terra vuol dire i poligoni, in particolare andranno a bombardare il poligono di Quirra, che si trova sulla costa est della Sardegna, e invece per ciò che riguarda il mare bombarderanno un'enorme porzione di Mar Tirreno, che parte dalla Sardegna, diciamo verso la penisola italiana, che è una zona di mare sottoposta a servitù militare, che quando insomma arrivano queste grandi esercitazioni viene interdetta la navigazione delle navi civili, viene resa completamente disponibile ai militari, che appunto in questi casi, in questo caso con gli aerei, in altri casi con le navi o con i tiri da terra fatti con cannoni e carri armati, bombardano con bombe assolutamente vere, cioè spari all'originale, il mare, quindi affiancando a tutto un discorso etico di opposizione alla guerra e agli eserciti, anche tutta la questione dell'inquinamento, perché chiaramente tutto ciò che viene sparato poi rimane nel fondo del mare e non potrà mai essere recuperato, perché chiaramente, cioè, sarebbero opere di bonifica che penso che non siano mai state fatte, non siamo assolutamente in grado di fare come esseri umani in questo momento, nonostante la grande tecnologia di cui ci avvaliamo.
Allora, in Sardegna appunto, esclusi i mesi estivi, si può parlare più o meno di esercitazioni che avvengono 300 giorni l'anno.
Sì,
ci puoi un po' spiegare anche chi ha preso parte alle esercitazioni passate e chi prenderà parte a questa esercitazione?
Allora, innanzitutto un primo dato riguardante il 2015, nei primi sei mesi del 2015 non c'è stato neanche, cioè quindi dal 1 gennaio al 26 giugno, che è l'ultimo giorno delle esercitazioni appunto per questo primo semestre, non ci sarà neanche un giorno di pausa dalle esercitazioni. Questo vuol dire che almeno in uno dei poligoni sardi si spara tutti i giorni, in almeno uno. Questo è tanto per dare un'idea. Poi chiaramente le esercitazioni sono di vario tipo. Io adesso ho detto si spara, effettivamente non è magari correttissimo dire si spara, però comunque ci si esercita, perché le esercitazioni, come si può immaginare, sono di tutti i tipi, cioè l'esercitazione a fuoco, ma manovre di mezzi, manovre di uomini, di aerei, di navi, eccetera. Gli utenti principali delle basi sarde sono, vabbè, per la stragrande maggioranza l'esercito italiano, in tutte le sue componenti, quindi dalle brigate meccanizzate appunto all'aeronautica alle brigate terrestri. L'aeronautica si divide esattamente lo spazio, la gestione sotto tutti gli aspetti, anche quelli economici, con l'aeronautica tedesca. Poi su questo magari dopo facciamo un piccolo approfondimento. E poi di volta in volta, cioè di anno in anno, a seconda di quali sono le situazioni internazionali che si creano, oppure a seconda delle necessità che un determinato esercito può avere di migliorare un proprio reparto, magari di testare l'acquisto di nuovi prodotti che possono essere aerei, carri armati o quant'altro, chiedono la disponibilità dei poligoni sardi, pagano l'affitto al Ministero dell'Interno e vengono per il tempo che gli serve, che può variare normalmente da 2 settimane a 1 mese, grosso modo, a esercitarsi. In passato è successo invece che per esercitazioni molto simili alla Starex, che avevano nomi o lo stesso nome o nomi diversi, ma la sostanza era la stessa. Per chi volesse magari approfondire, una molto famosa divenne l'operazione Vega. In passato, ad esempio, uno degli ospiti illustri era l'aeronautica israeliana, ma chiaramente nei decenni recenti abbiamo avuto più volte sono venuti gli inglesi, gli americani, le forze NATO in operazioni congiunte, in preparazioni di operazioni internazionali, quindi diciamo che ce n'è per tutti i gusti. Sicuramente negli ultimi anni recenti, proprio forse negli ultimi 3 o 4, è calata un pochettino la varietà degli utenti, perché i poligoni sardi hanno perso un posto prioritario nell'innovazione dei poligoni a livello mondiale, perché chiaramente questi poligoni base, insomma tutte le strutture, per poter essere ricettive e interessanti per le aeronautiche, devono avere determinate caratteristiche. Per avere queste caratteristiche servono gli investimenti continui. Gli investimenti sono di varia natura, servono dalla messa in sicurezza di tutti i vari aspetti concernenti al movimento dei mezzi, oppure alla questione dell'antincendio, insomma tutta una serie di aspetti appunto legati alla sicurezza, ma anche specialmente l'innovazione tecnologica, cioè con l'avanzare ad esempio il nuovo fronte che sta avanzando moltissimo in quest'ultimo periodo sono i droni, ad esempio, per poter ospitare le esercitazioni o veri e propri test magari dei prototipi di chi i droni li produce, servono delle strutture che siano in grado di ospitare questo tipo di sperimentazione, che infatti non sono vere e proprie esercitazioni o addestramenti, ma più sperimentazione di prodotti che stanno venendo costruiti. Ebbene, per sperimentare servono chiaramente dei parametri ancora più sicuri, perché una sperimentazione ha in sé stessa la possibilità che vada male, comunque a maggior ragione se si tratta di droni o i famosi UAV, che voleva dire veicoli aerei inanimati. Inanimati, vi ho fatto la traduzione dell'acronimo direttamente dall'inglese. Per ad esempio sotto questi aspetti qua, la Sardegna negli ultimi anni ha perso qualche colpo, per nostra fortuna, nel senso che il Ministero dell'Interno non ha più investito tanto come investiva nel passato, e alcuni dei grandi specialmente produttori di questi articoli, diciamo, ha preferito cambiare lidi per le loro appunto sperimentazioni. Su tutti possiamo citare Finmeccanica, che insomma grandissima produttrice di armi a livello mondiale, che fino al 2008-2007 sapevamo sicuramente che venisse a sperimentare alcune cose nel poligono di Quirra. Da allora non si hanno più notizie, e probabilmente, tranne magari cose minori, sicuramente ha spostato i propri affari in altri luoghi. Anche l'ENI, che in passato veniva a sperimentare l'affidabilità dei propri gasdotti, cioè costruiva un piccolo pezzo di gasdotto dentro un poligono e lo bombardava, gli dava fuoco, insomma cercava di capire se a quanto e cosa e come potesse resistere, visto che appunto spesso i gasdotti dell'ENI passano in zone belle calde e non sono ben viste dalle popolazioni locali.
Certo. Quindi, allora, noi infatti abbiamo insomma una trasmissione specifica, e pensiamo insomma che a chi ci ascolta non dobbiamo proprio suggerire quanto è forte il collegamento tra esercitazioni militari, guerre e migrazioni, soprattutto in un momento in cui si annuncia di voler bombardare insomma imbarcazioni che stanno per arrivare sulle coste italiche. Io infatti volevo chiederti se ci puoi raccontare un po' brevemente da dove proviene anche storicamente la massiccia occupazione militare in Sardegna, come viene percepita dalla popolazione locale, e in conclusione anche che dispositivi sono stati messi in campo per normalizzare questa presenza o creare una sorta di accettazione.
Allora, cercherò di essere breve per quanto la domanda è bella articolata. Allora, la presenza militare in Sardegna, così come la conosciamo noi, cioè con questo dispositivo militare, inizia nell'immediato secondo dopoguerra, quando l'Italia deve in qualche modo risarcire gli alleati per la liberazione dal nazifascismo, e uno dei tanti risarcimenti è consentito da alcuni avamposti militari che gli Stati Uniti volevano prendersi in Europa. Qual è il luogo migliore della Sardegna, isola disabitata in centro al Mediterraneo, quindi vicino a tutto ciò che è l'Europa, comunque facente parte di uno Stato europeo, ma anche molto vicino al Nord Africa e comunque a metà strada col Medio Oriente. In più, appunto, come ho detto, disabitata, la Sardegna da sempre è un'isola disabitata, la Sardegna è la seconda regione più estesa d'Italia, ma per popolazione, per densità popolativa è una delle ultime. Quindi era perfetta, c'erano ampissime zone di territori completamente disabitati, in cui l'economia era piuttosto scarsa, in cui si potevano, insomma, senza troppe difficoltà, si poteva procedere agli espropri. In quella fase ci furono dei piccoli momenti di resistenza a questi espropri che furono gestiti molto bene. Il caso più spinoso fu gestito rinunciando a una vallata che era un agrumeto di un importante consorzio agrario e scegliendo quella a fianco, quindi diciamo che da subito ogni qualvolta la popolazione si è organizzata in modo valido per contrastare la diffusione dell'apparato militare, i militari non hanno mai calcato la mano proprio per evitare il conflitto. Questo perché comunque i militari chiaramente vogliono lavorare in pace, per assurdo. Loro che preparano la guerra, che fanno la guerra, vogliono lavorare in pace, non vogliono avere problemi, vogliono sentirsi sicuri e tranquilli, e su questo hanno lavorato per 70 anni, comprandosi di volta in volta le componenti di popolazione che per i più svariati motivi incontravano dei problemi con la presenza militare, oppure cercando di aiutare in qualche modo, inserirsi all'interno delle dinamiche sociali dei paesi vicini alle basi. Quindi, tanto per farvi un esempio, ci sono dei paesi, dei piccoli paesini vicino al poligono di Quirra, che in questo periodo di magari crisi economica, non volevo dirlo tanto per non essere banale, però non sono in grado magari di avere lo scuolabus, e lo scuolabus viene allora fornito dai militari, e quindi i bambini la mattina vengono presi, accompagnati a scuola da un pullman militare con tanti di autista militare che forniscono gratuitamente questo servizio. Questo chiaramente non lo fanno per clemenza o per chissà quale altro motivo, ma per cercare quel radicamento, quel ricatto sul quale cercare di mantenere l'equilibrio creato finora. Affianco a questo chiaramente esiste un indotto, perché queste basi hanno comunque sono molto grandi, in tutta la Sardegna c'ha 22.000 ettari di zone militari prendemente interdette, un sacco di caserme, un dispositivo complicatissimo da far funzionare, che quindi ha bisogno di un sacco di manovalanza. Buona parte di questa manovalanza è militare, cioè sono comunque componenti dell'esercito che svolgono dei ruoli tra il militare e il civile, ma comunque dipendenti dal Ministero dell'Interno. Una parte più piccola invece sono civili. Questi civili sono da sempre uno dei contrappesi che vengono tirati fuori continuamente dai politicanti o dei militari, o comunque da quelle parti di popolazioni che sono pro militare, ma in realtà se calcolato sulla dimensione globale del fenomeno è molto difficile capire che peso abbiano, perché ad esempio la presenza dei militari in questi 70 anni ha provocato un inquinamento enorme al territorio, alle falde acquifere, alle acque marine, al pascolo, agli animali, all'agricoltura, che da una trentina d'anni a questa parte, forse anche di più, sta iniziando a dare purtroppo i suoi risultati di morte, quindi persone ammalate, malformazioni neonatali, patologie gravissime che si diffondono nelle persone che vivono vicino alle basi, e chiaramente è molto difficile fare un calcolo di cosa convenga tra un indotto e l'inquinamento. Diciamo che purtroppo molte persone di questa roba se ne fregano, puntando sul menefreghismo imperante che c'è comunque in questa società, che è fatto di egoismo e di non voler vedere magari poco oltre il proprio naso, e preferiscono appunto il piccolo indotto a in cambio di questo mortifero inquinamento che le basi producono. Quello che, tanto per fare un esempio, un nome, è la sindrome di Quirra. La sindrome di Quirra è quello più noto, quello più conosciuto, però ce ne sono tanti altri. Teulada, Decimo Mano, Capofrascas, che sono altri poligoni molto grandi, hanno tutti un problema legato all'inquinamento, quindi di morti, di zone che non si possono più usare per l'agricoltura, per l'allevamento, perché sono completamente inquinate, di falde che sono rese inutilizzabili dall'inquinamento, di zone interdette ai militari stessi, di zone marine in cui i pescatori non possono più andare. Insomma, ce n'è per tutti i tipi, proprio perché tanti tipi di esercitazione hanno creato tanti tipi di inquinamento diverso.
Certo, e anche il livello di inchiesta che è stato messo in campo da parte di chi portava insomma avanti una lotta contro le basi ha funzionato, ha attecchito, o altrimenti insomma se ne è fatta a meno di sentirsi dire qual era l'impatto di avere una così forte militarizzazione sul territorio?
In passato, parlo insomma nel passato recente, 10-15 anni fa, i gruppi antimilitaristi o comunque chi era contro l'occupazione militare della Sardegna pensò che puntare su una denuncia pubblica di quello che fosse lo stato dell'inquinamento potesse essere la chiave per far scatenare, diciamo, le popolazioni contro la presenza dei militari. Dico pensava perché è chiaro che l'inquinamento non si è manifestato immediatamente, come tutti questi tipi di inquinamento ci impiegano un po' di tempo a radicarsi nel territorio, a raggiungere quei tassi di inquinamento che poi diventano pericolosi, mortali, e specialmente si diffondono, quindi possono essere riconosciuti come una patologia, una sindrome, e poi ricondotta a chi l'ha, alla matrice. Ebbene, quando questa cosa chiaramente ha avuto un suo percorso di qualche decennio, quando è stata riconosciuta ci furono delle realtà, anche delle realtà di compagni, che pensarono che appunto questo poteva essere un grimaldello giusto per far nascere far partire una mobilitazione, o comunque raccogliere una certa consistenza numerica e specialmente anche di rabbia nei confronti dei militari. In realtà così non fu, perché i compagni, insomma, chi se ne occupò si rese conto che andava a scoprire delle cose che le popolazioni locali sapevano già, magari gli si riusciva a dare un nome, dei numeri, qualcosa di più tecnico, gli si riuscì a dare anche un aspetto scientifico riconosciuto, perché fu costituito un comitato scientifico di base, furono chiamati degli scienziati molto stimati e bravi nel campo di questo tipo di inquinamento, furono fatte delle relazioni. Però da una parte i militari appoggiati insomma dalla componente politica locale e nazionale sono sempre riusciti e continuano tuttora a negare anche l'evidenza più clamorosa, quindi se usciva un'indagine scientifica di parte antimilitarista, immediatamente ne usciva una di parte, diciamo, pro-militari, che praticamente diceva il contrario dell'altra. La differenza è che chiaramente una finanziata dal Ministero dell'Interno non aveva alcun problema a uscire sulla prima pagina dei giornali, quindi citando ad esempio a Quirra l'inquinamento non esiste, e sappiamo bene come purtroppo la mente della gente, delle persone che comunque ci vivono intorno, è facilmente plagiabile dai media, ma specialmente facilmente plagiabile perché vogliono essere plagiati, cioè le persone vogliono sentirsi sicure, quindi hanno bisogno, se un parlamentare, un politico, un poliziotto, un militare gli dice che va tutto bene, loro non aspettavano altro per sentirsi dire che va tutto bene, per venire a dire in faccia a noi che siamo invece dei matti, lunatici, che allarmisti, che vogliamo solo rovinare l'economia dei militari per chissà quale motivo. Poi
allora ascolta, no, se volevi concludere, se no passavo.
No, e quindi che questo percorso da un certo punto di vista non ha portato agli sbocchi che sperati, perché in realtà non è mai nata una mobilitazione su questi fronti. E infatti quando recentemente sono riprese, come diciamo, le mobilitazioni, non è stato sicuramente l'aspetto della denuncia pubblica o dell'indignazione da inquinamento a smuovere i compagni, le persone, i comitati, eccetera.
Come stiamo arrivando al corteo antimilitarista dell'11 giugno a Decimo Mannu, e ovviamente nel quadro delle più recenti mobilitazioni che ci sono state in Sardegna?
Si arriva a questo corteo con un percorso riconoscibile breve, tutto sommato. Si tratta di circa 9 mesi. È nato questo percorso, gli si può dare come data di nascita a settembre 2014, durante all'indomani di una grossa manifestazione che ci fu a Capofrasca, uno dei poligoni, dei grossi poligoni che sono in Sardegna. La manifestazione non andò bene e appunto poco dopo un po' di gruppi hanno ripreso a interessarsi della questione. Dico un po' di gruppi perché veramente quella manifestazione ha smosso le acque, perché avevano ripreso a muoversi gli indipendentisti, gli studenti e così anche realtà più autonome, più indipendenti, formate da compagni e simpatizzanti solidali che in questo movimento generale sono riusciti ad avere un po' di numeri e di partecipazione, di confronto, che ci ha portato poi nel giro di poco tempo a produrre le prime proposte. Quando siamo arrivati a produrre le prime proposte e costituirci come rete No Basi Né Qui Né Altrove, tutte le altre componenti avevano già smesso di muoversi, perché chiaramente, non c'è mai da stupirsi, i fini non erano nient'altro che raccogliere un po' di consenso per le prossime elezioni o per un tornaconto personale. Quindi siamo rimasti in pochi, ma c'è da dire che per una volta mi viene proprio da dire pochi ma buoni, nel senso che non avere le interferenze di partiti, partitini, istituzioni varie è stato un gran vantaggio, perché le proposte che siamo riusciti a formulare, seppur poco partecipate, piccole come dimensioni, sono state però precise, nel senso che a noi interessava, appunto, vista l'esperienza che vi dicevo prima del fallimento delle denunce pubbliche sull'inquinamento, vista comunque una buona conoscenza dell'argomento, perché sono tanti anni che alcune persone si occupano di antimilitarismo, avevamo pensato di andare e di indirizzarci verso una mobilitazione che puntasse al danno materiale nei confronti dei militari, quindi identificando nella pratica migliore e più alla nostra portata il blocco delle esercitazioni, perché il blocco delle esercitazioni da una parte complica i piani dei militari, li rallenta, dall'altro li fa perdere dei soldi e dall'altro ancora crea quel clima di insicurezza nel quale i militari proprio non vogliono mai trovarsi, e quindi noi abbiamo immediatamente dichiarato e puntato che questo era il motivo per cui ci riunivamo e tutte le iniziative che avremmo organizzato avrebbero provato a raggiungere questo obiettivo. Così dall'inizio, invece che puntare subito al blocco delle esercitazioni, perché magari ci sembrava un po' troppo difficile, abbiamo pensato di rallentare i convogli dei mezzi militari che si spostano da un poligono all'altro, da un porto a un poligono e viceversa, prima o dopo le esercitazioni, per iniziare a complicargli i piani, per iniziare a infastidirli, comunque a fargli perdere giornate nei trasporti, che poi volevano dire giornate nell'assemblaggio dei mezzi e via dicendo nelle esercitazioni. Fino a poi arrivare a dicembre a proporre la prima giornata di blocco delle esercitazioni, che a inizio dicembre ha portato al primo e finora purtroppo unico vero e proprio blocco di esercitazione, cioè una mattina un piccolo corteo di meno di 100 persone, un corteo lungo il poligono di Teulada, è riuscito a fare breccia nella recinzione, entrare dentro il poligono e a bloccare l'esercitazione in quel giorno lì c'era la brigata Aosta, a bloccargliela per una mattinata. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato, oltre a una grande soddisfazione, anche un ottimo motivo per rilanciare ancora di più questa pratica, perché poter vedere che si può fare, che si può realmente infastidire la macchina della guerra anche solo per un giorno, però anche in così pochi, seppur a patto di essere determinati, era una cosa importante. E infatti da lì ne è nata una mobilitazione che ha continuato, ha superato l'inverno. In primavera ha riproposto le stesse iniziative, cioè i rallentamenti dei convogli e i blocchi esercitazioni. I rallentamenti sono andati meglio rispetto all'autunno, mentre i blocchi sono andati male, nel senso che proprio perché il blocco è la pratica che i militari soffrono di più, è quello su cui gli sbirri si sono concentrati e sono riusciti per adesso a tirare su dei dispositivi che ci hanno un attimino rallentato. Però in quest'ottica siamo poi arrivati a pensare a metà aprile di lanciare una mobilitazione più grossa, più diffusa, che è quella a cui, da cui siamo partiti, cioè il corteo dell'11 giugno, pensando quindi alla Starex. La Starex, che è, a differenza delle esercitazioni sulle quali ci siamo concentrati, un'esercitazione aerea, che però è molto importante, proprio è la più importante che probabilmente c'è in tutto il 2015, è concentrata in pochissimi giorni perché dura solo 4 giorni, probabilmente 4 giorni e 4 notti, perché chiaramente gli aerei hanno bisogno di esercitarsi anche, cioè i piloti hanno bisogno di esercitarsi anche di notte. E noi abbiamo pensato di poterci permettere di lanciare un ambizioso progetto e di provare a disturbare questa esercitazione, perché disturbarla innanzitutto era parte assolutamente integrante del nostro percorso, cioè era un passo molto logico nelle cose fatte fino adesso, e poi perché in più ancora rispetto alle motivazioni che vi ho appena detto, l'aeroporto di Decimomannu è in un momento di crisi gestionale, nel senso che la gestione dell'aeroporto di Decimomannu è divisa a metà per ciò che riguarda le spese tra l'aeronautica italiana e l'aeronautica tedesca, e l'aeronautica tedesca sta seriamente pensando di rivedere il proprio accordo con gli italiani, perché l'aeroporto non è più all'avanguardia tecnologica, perché ci sono state delle mobilitazioni popolari che gli hanno creato qualche problema, e sono alcune di quelle che vi ho raccontato che sono avvenute l'autunno scorso, perché che queste mobilitazioni hanno anche un minimo portato la discussione nel palazzo regionale, e il governatore della regione ha chiesto una revisione, cioè la possibilità di discutere una revisione dell'uso delle servitù. Questo insieme di cose, se anche a noi può sembrare una roba magari poco chiara, per chi paga un affitto di un poligono e degli aeroporti come i tedeschi, è un gran rompimento di scatole, nel senso che un po' come diciamo tutti nella nostra testa, se uno paga un affitto vuole poter disporre di ciò che ha affittato nel modo in cui gli serve. Quando appunto i tedeschi si sono resi conto che questa cosa poteva venire meno, cioè che potessero arrivare dei cambiamenti imprevisti o degli imprevisti veri e propri a interrompere, a modificare i loro programmi, allora hanno pensato di rivedere queste corni. Ne hanno parlato, si è pronunciato anche il Parlamento tedesco. Per adesso non ci sono novità, però sicuramente questo è un dato rilevante, e potrebbe esserlo ancora di più se una mobilitazione popolare riuscisse a rallentare, infastidire o addirittura bloccare anche solo per poche ore l'esercitazione più importante che questi tedeschi hanno in tutto il 2015. Quindi questo è il tavolo, cioè questa è la roba che c'è sul tavolo.
Infilare il dito nella piaga, insomma. Infilare il dito nella piaga, cercare, insomma.
Esatto. Sì, diciamo che ci piacerebbe.
Allora, noi ovviamente ti ringraziamo, speriamo che le tue parole funzionino un po' anche da invito, anche con la voglia di approfondire. Sappiamo che c'è un blog che è nobordersard.wordpress.com, il quale raccoglie parecchi materiali e soprattutto c'è anche l'indizione del corteo, il manifesto scaricabile e via dicendo. E noi, se non hai null'altro da aggiungere, ovviamente ti invitiamo a ripetere l'invito, l'orario e l'appuntamento, e magari ci risentiamo nei prossimi giorni quando si avvicina la data del corteo per ricordarlo a tutte e tutti.
Assolutamente, sì sì. Il corteo è giovedì 11 giugno alle 10, il concentramento è a Decimo Mannu in un parco che c'è davanti alla chiesa, e poi appunto il corteo partirà verso l'aeroporto. Per chi volesse venire da fuori ci può contattare, per i contatti, per in questo caso speciale abbiamo deciso di fare una pazzia e aprire una pagina Facebook, per cui c'è anche una pagina Facebook su cui eventualmente ci si può scrivere se qualcuno volesse avere informazioni sui, insomma, sulla logistica, l'ospitalità, i trasporti e via dicendo. E basta, ci risentiamo presto, anche prima del corteo, perché ci sono in programma un po' di iniziative su cui magari vale la pena dire due parole, oppure ci sentiamo direttamente per il corteo.
Grazie mille, buona lotta.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Ciao.